La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Un piccolo fuori onda, ma del quale diciamo non mi pento assolutamente, per chi avrà sentito l'inizio della chiacchierata con Marcello, con il quale mi sono collegato telefonicamente, insomma ho fatto un breve commento su quello che è successo nel corso della notte. Allora, caro Marcello, parliamo di cinema, che è meglio. Ben ritrovato a radiocittaperta.it. Allora, questa musica che era proprio presa da un pezzettino del film, perché non è che ci sia molto di colonna sonora, viene citata un brano che sentiremo alla fine, ma in realtà è poca roba, è comunque un estratto musicale dal film di cui parliamo oggi, per parlare più in generale del cineasta di cui abbiamo appena annunciato la scomparsa, ovvero?
Parliamo di Jean-Luc Godard e del film Tout va bien, con un orribile titolo italiano, Crepa padrone, tutto va bene, che uscì appunto nel 72. Uscì esattamente 4 anni dopo il maggio francese, e appunto a un certo punto il protagonista del film lo rivendica, no? Perché nei film di Godard, come sappiamo, si parla con il pubblico, si interagisce continuamente con il pubblico. Di che si parla? Questo è un film emblematico, anche dei limiti, se vogliamo, di Godard, perché manca della poesia di Pierrot Le Fou, insomma, dei primi film, Fino all'ultimo respiro, dei primi film, insomma, della Nouvelle Vogue godardiana. È un film eminentemente politico, che nasce sulla scia dell'incontro con Jean-Luc Godard, che era un altro regista molto impegnato politicamente, che addirittura aveva fondato un gruppo di cineasti chiamato Zygavertov, in onore del grande cineasta sovietico. Ora, questo film racconta, in maniera, bisogna dire, molto efficace, la presa di una fabbrica da parte di un gruppo di operai che si ribellano e sequestrano il dirigente della fabbrica, intraprendendo quella che era, insomma, che a volte succedeva, soprattutto in quel contesto sociopolitico, una specie di rivolta di classe. 2 giornalisti, per la precisione, diciamo, una giornalista americana, interpretata da Jane Fonda, e il Montand, che era in realtà un regista in pausa, un regista che in crisi creativa, che viveva, dopo aver fatto film impegnati, viveva di film pubblicitari, di cui si sentiva fortemente in colpa, nella veste di giornalista anche lui, entrano per intervistare il dirigente della fabbrica. Però vengono assimilati dagli operai a questo dirigente, alla dirigenza della fabbrica, quindi vengono sequestrati anche loro e passano diverse ore prigionieri in una stanza insieme a lui. Ora, lui mirabilmente, diciamo, tra l'altro, questo dirigente ironico, se vogliamo, insomma, affidato a Vittorio Caprioli, quindi è anche una recitazione importante, però che cerca di spiegare con una specie di paternalismo riformista, no? Un discorso che adesso sarebbe considerato normale, no? Che fanno molte forze politiche, ma che allora non lo era per niente, cioè che sostanzialmente non esistono le classi sociali, che appunto bisogna trattare bene gli operai, che insomma per la funzionalità della produzione, per, insomma, sono discorsi che molto spesso sentiamo anche adesso, no? Che allora però insomma venivano considerati, diciamo, dei
reazionari, certo.
Reazionari, insomma,
adesso sarebbero quasi progressisti. Oggi
era
poi
un altro contesto,
oggi poi in maniera particolare.
Comunque sia, questi due appunto giornalisti interagiscono un po' sconcertati da questa segregazione che subiscono per alcune ore, e nel contempo il film diventa una specie di spaccato, fa vedere proprio le stanze con diversi piani sequenza, fa vedere l'intervista agli operai, gli operai che si dividono tra quelli più portati alla lotta rivoluzionaria e quelli
più allineati al sindacato, certo.
Al sindacato o al Partito Comunista Francese.
Tra l'altro visivamente questa trovata, diciamo, visivamente è molto molto efficace, molto spettacolare.
Assolutamente sì, perché Godard, non ce lo dimentichiamo mai, è un grande maestro del cinema. Quindi lui riesce mirabilmente, insomma, a rappresentare, addirittura ci fa passare da uno spaccato all'altro, cioè da praticamente continuamente si interagisce questi operai che parlano con lo schermo, che spiegano le loro ragioni del perché era giusto o non era giusto compiere questa azione estrema.
Tra l'altro poi, dando, anche se magari l'avresti sottolineato dopo il racconto del film, dando tutti quanti, da Caprioli a Montana, la stessa Jane Fonda, ma anche al più diciamo anonimo degli interpreti, costringendoli a dei lunghi monologhi, dando prova di essere ottimi attori, insomma.
Assolutamente, e qui si deve aprire un discorso su questo film. Questo film sconcertò la critica, cioè quando uscì in Francia, e, diciamo, Godard aveva fatto dei film minori però molto interessanti, per esempio Lotte in Italia. Alcuni di questi film non erano usciti nel grande circuito, diciamo, degli schermi, erano passati in video, erano passati nelle cineteche. Comunque era reduce da film si era diretto dopo la fase della Nouvelle Vogue all'impegno politico, all'impegno militante. Ora improvvisamente si ripresenta con Jane Fonda e con Quentin Montante, quindi con Caprioli, con grandi attori, e all'inizio del film, tra l'altro, lo spiega molto bene, perché si vede una mano che firma una serie infinita di assegni per rappresentare che il film nasce e cresce solamente se si rispetta il suo concetto di merce, e quindi si devono pagare i produttori, si devono pagare gli interpreti, si devono pagare i tecnici, si devono pagare le maestranze e così via. Cosa avviene nel campo degli attori?
Ma qui addirittura si sostiene la tesi, che poi è quella del film, che per fare un film di successo servono attori famosi.
Stavo venendo a questo. Cioè, praticamente, quindi da una parte si scelgono questi attori famosi e quindi si deve rispettare, diciamo, la caratura degli attori, soprattutto a livello internazionale, se si intende fare un film che possa, diciamo, arrivare ad avere successo e quindi anche a comunicare il messaggio che Godard voleva dare, che comunque era un messaggio rivoluzionario, dove c'è appunto un lungo monologo per esempio di Montand, del regista in crisi che proviene dal 68, che ne rimpiange le giornate, a un certo punto si vedono pure delle immagini documentari degli scontri della polizia, ragazzi, e lui che appunto rievoca e riflette sulla condizione attuale. Questo avviene poco dopo la liberazione, diciamo, dalla segregazione che era stata imposta per alcune ore insieme al dirigente della fabbrica. Comunque, nella sostanza, ci furono problemi un po' per l'accettazione e per appunto l'accettazione di questi grandi attori che comunque avevano richiesto grandi costi e così via. Tant'è vero che l'anno dopo Godard si sentì in dovere di andare in America e fare praticamente una specie di documentario che si chiamava Letter to Jane, un documentario su Jane Fonda, dove documentava chi era Jane Fonda in quel periodo, facendo vedere le sue foto ad Hanoi mentre gli americani avevano ripreso i bombardamenti, insomma, quasi in certo senso per legittimare quella che lui comunque riteneva, pur nella scelta di attori di grande successo, una scelta rivoluzionaria.
Una scelta di parte, giusto?
Una scelta di parte, insomma, perché Jane Fonda, diciamo, questo Letter to Jane purtroppo in Italia non è arrivato, credo che sia arrivato poi in video, forse lo si può trovare in qualche diciamo, frammento dei fuori orario di Ghezzi, credo che lì sia passato, però non uscì nelle grandi
comunque
sale.
Una cosa è certa, Jane Fonda trovò parecchia difficoltà ad essere accettata in patria proprio per questa sua posizione,
sì,
che poi molti considerarono anti-americana, mentre invece era una posizione principalmente pacifista e soprattutto di salvaguardia dei diritti delle popolazioni colpite
sì,
dalla guerra.
Sì. Era un movimento pacifista serio quello che avveniva allora. Allora, insomma, era un movimento molto motivato e molto importante, che in parte poi determinò anche la fine della guerra nel Vietnam, quindi insomma parliamo di altri tempi. Ora, per quello che riguarda gli altri attori, attenzione, no? Si pensò che Godard dovesse scegliere degli operai per rappresentare se stessi. Lui invece spiegò che non si era azzardato a chiamare degli operai perché non sapeva se avrebbero accettato la parte o come si sarebbero considerati in quella parte, ma sceglie degli attori che sono realmente dei proletari, cioè degli attori sottopagati, degli attori che si ritengono sfruttati, che stanno ai margini della distribuzione cinematografica e degli impegni produttivi in Francia, e li mette a interpretare gli operai, e devo dire che lo fa con molta efficacia, perché ciascuno di questi fa i suoi monologhi, rappresenta appunto le sue convinzioni e viene fuori una specie di dibattito sicuramente interessante. All'atere cosa c'è però che non abbiamo ancora sottolineato? La crisi della storia tra i due, diciamo, intellettuali, perché il film è anche il racconto di una storia d'amore che entra in crisi, ed entra in crisi proprio nel rapporto con questa fabbrica occupata, che apre una serie di contraddizioni all'interno della coppia, che si comincia a domandare, a chiedere perché stiamo insieme, come stiamo, cosa condividiamo in fondo, il tempo libero, il lavoro relativamente, perché ciascuno dei due faceva cose diverse, e la sessualità. Cioè, però abbiamo un humus culturale comune? Cominciano a interrogarsi e vanno in crisi. E il film quindi descrive le loro discussioni, la loro freddezza e il loro senso di solitudine, quindi utilizzando pienamente la maschera, diciamo, drammatica di Montand e della stessa Fonda, la quale si sente a un certo punto pure simpatizzando per la sinistra gauchista di Godard, no? Comincia a sentirsi un intellettuale borghese che è stata assimilata al padronato, e quindi sostanzialmente entra in crisi e non riesce più a fare i reportage all'America che faceva prima, in cui descriveva il maggio francese o le lotte sociali, non riesce più ad esprimersi.
Infatti, quindi, fa disperare il tecnico che lo deve registrare. Certo.
Esatto, perché non ha più parole, è come se la parola a un certo punto gli venisse meno. Insomma, il film, tra l'altro, prosegue poi nella descrizione di queste lotte sociali ed è sotto questo profilo un film interessante, perché in Francia, in Italia, insomma, in quegli anni le lotte sociali erano molto accentuate, non dimentichiamo, siamo nel 72, a 4 anni dal 68, quindi c'era un dispiegamento di lotte sociali che adesso sono impensabili, E per esempio si entra in un grande magazzino Carrefour con un bellissimo piano sequenza mobile, di quelli veramente sembra, insomma, alla Angelopoulos o alla Miklos Yangshow, che erano i campioni di questi piani sequenza, che poi diventarono, insomma, entravano nella storia del cinema per questi piani sequenza. E Godard veramente ci descrive il punto di vista delle commesse da parte e del Partito Comunista, che voleva vendere sotto costo dei libri perché faceva un discorso sulla felicità, sulla serenità delle persone, Partito Comunista francese, e a un certo punto irrompono degli studenti gauchisti che invece fanno la spesa proletaria. Dopodiché arriva la polizia che li picchia bene bene. Insomma, tutti i punti di vista vengono rappresentati in queste carrellate mirabili, che durano una sequenza che dura una
svariati minuti, sì, infatti.
Sì, una ventina di minuti, viene descritta molto 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 bene. E quello che è paradossale, viene ridicolizzato, per esempio, il dirigente del Partito Comunista che va al banchetto, che diceva,
sembrava quasi una Vanna Marchi tante litere.
Sì, no, ma non solo quello, ma diceva: no, non dovete fare, c'è scritto sul giornale, sull'Umanité, no? Cioè che non si fanno gli espropri proletari, insomma. Quindi praticamente era abbastanza curioso, anche, insomma, diventa quasi una macchietta. Godard ovviamente simpatizzava, era un regista gauchiste, era diventato un regista gauchiste, e quindi era fortemente influenzato dal 68, anche se molta critica, considerando i primi film che aveva fatto, non gli dette inizialmente molto credito. Cioè Godard era considerato addirittura un anarchico di destra ai primi tempi, quando, insomma, fece per esempio Fino all'ultimo respiro, bellissimo film con Belmondo, che Tarantino considera tra i suoi modelli, Banda a parte, per esempio, dei giovani, appunto, rapinatori, di tutti i film mirabili, che erano tra l'altro intrisi di un profondo romanticismo e che sono rimasti nella storia del cinema. Eppure la critica soprattutto dei Cahiers du Cinéma, dove lui aveva peraltro anche lavorato, considerava Godard un autore da, insomma, c'era molta radicalità nel giudizio, però era un autore da guardare quasi con sospetto, no? Lui lavorò molto, tra l'altro era estremamente affascinato dalla cultura britannica pop.
Fece il film con Rolling Stones, no?
Lui fece un film con Rolling Stones in cui mirabilmente descriveva in 4 ore. Confesso che io lo vidi, ma a un certo punto, alla terza ora, ho ceduto. Insomma, ero anche molto giovane, quindi non ce la feci. Comunque era la descrizione di come Sympathy for the Devil, che era nato come un gruppo, come una specie di canzone folk, lentamente assumeva la sua maestosità rock blues satanico, no? Che era in fondo quello, diciamo, che Rolling Stones aveva in testa di fare. E Godard descriveva le prove dei Rolling Stones, le riprove in studio per ore, 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 in maniera che, insomma, bisognerebbe rivederlo, quella è una cosa che andrebbe rivista. E poi aveva sperimentato anche British Sounds, che non solo studiava le band dell'epoca, c'è da considerare che poi lui voleva lavorare in realtà con i Beatles, ma i Beatles si rifiutarono, allora scelse i Rolling Stones. Nel British Sounds studiava, oltre, diciamo, la cultura beat e la sua diffusione, le formazioni minoritarie rivoluzionarie inglesi di Londra, cioè la comunità rivoluzionaria gauchiste londinese della fine degli anni 60. Ed anche quello è un film molto interessante, anche molto dialogato e anche molto suonato. Quindi Godard fece questo percorso dall'esistenzialismo della Nouvelle Vogue, per cui rimane comunque un maestro indiscusso, verso l'impegno politico. Però i Rolling Stones, per esempio, non capirono questa, diciamo così, sua ammirazione per il loro sound, e addirittura dissero che poi alla fine aveva fatto una stupidaggine, che era un film che non aveva senso, che sì, lui aveva lavorato bene, ma comunque tutte quelle ore per rappresentare il mutamento di una canzone erano esagerate e maniacali, insomma non fu sempre compreso.
Vabbè, ma c'era una cosa di fondo, che lui era oltre, cioè non era neanche avanti, era proprio da un'altra parte.
Sì, lui era da un'altra parte.
E quindi ovviamente le sue scelte dovevano in qualche maniera, anche provocatoriamente, destabilizzare.
Era assolutamente sì.
Per esempio la scelta anche di due star come Jane Fonda e Yves Montand aveva proprio lo scopo di minare le certezze degli intellettuali.
Spiazzare comunque, diciamo, gli intellettuali, i critici che rimasero spiazzati. Poi il film è stato rivalutato nel corso del tempo.
Ma soprattutto evidenziare certi pregiudizi, sì, che vengono in ogni caso vengono fuori. Io sono abbastanza convinto, perché poi la storia si ripete, che molte delle critiche vennero da persone che probabilmente il film neanche lo videro, ma solamente sapendo che c'era una stella come Jane Fonda, reduce da Barbarella, con Roger Vadim, insomma.
Diciamo, sicuramente ci fu anche una critica preconcetta,
certo,
perché la critica fu comunque spiazzata in ogni caso di fronte a questo film, che, ripeto, non rientra sicuramente nei capolavori di Jean-Luc Godard. Anche dopo ha fatto di meglio, insomma, basti pensare a Je vous salue Marie, che vinse tra l'altro il Festival di Cannes. Insomma, ha continuato una carriera ammirabile comunque Godard di film, un po' con alternanza, però ha fatto dei bellissimi film. Per esempio un film importantissimo l'aveva fatto prima, che era diciamo Il disprezzo, quello con la Bardot, dove veramente la Bardot è se stessa, e lì Carlo Ponti massacrò il film, cioè praticamente gli volle dare una struttura commerciale, quindi della storia della crisi di un rapporto, c'era pure Piccoli, e praticamente demolì il film al punto che Godard ritirò la firma. So che ne girano, purtroppo, ma sono molto rare, forse bisognerebbe procurarsene in Francia, delle versioni originali di questo film, che io ho rivisto di recente, e è sicuramente uno dei più grandi film godardiani, pur così menomato, figuriamoci come sarebbe se se ne riuscisse a vedere la copia originale. Quindi voglio dire, questo grande maestro del cinema, che è morto, adesso ci ha lasciato pochi giorni fa, 91 anni, ha attraversato la storia del cinema, ha creato un nuovo linguaggio e praticamente ha influenzato tantissimo i registi anche negli anni 70, 80, lo stesso Wenders si richiama a lui molte volte, e insomma è considerato giustamente un regista di grande talento, e, insomma, un innovatore.
Oltretutto un regista la cui cifra stilistica è riconoscibilissima, è uno di quelli veramente che bastano pochi fotogrammi per capire che si tratta di lui. Sono
questo
pochi quelli che possono vantarsi di questa prerogativa. Insomma,
è sempre continuamente spiazzante. Ogni film c'ha una sua dinamica e molto spesso una improvvisa, imprevista e tragica fine.
Sì, ma poi limitandosi anche alla semplice analisi tecnica di questo film, no? Abbiamo parlato di questi piani sequenza, abbiamo parlato della trovata, sì, dell'inquadratura, per cui si vede una sezione dell'edificio, della fabbrica,
in cui
si muovono, ed è di una spettacolarità unica, veramente qualcosa quasi di teatrale, no? La bravura degli attori che fanno i monologhi senza mai, diciamo, ripetere, come dire, senza mai interruzione di...
Assolutamente, dei monologhi perfetti.
Tra l'altro, poi voglio dire,
sono molto naturalistici, tra l'altro, perché sono veramente dei monologhi come parlerebbe la gente comune.
Con un Vittorio Caprioli che recita in francese, come dire, e con una, come dire, dimestichezza e una disinvoltura esemplare, tra gli altri.
Vabbè, parliamo sempre di un attore di grande importanza come era Caprioli, insomma, anche, soprattutto in quel periodo, no? Quindi parliamo, insomma, comunque di tre interpreti importanti.
E con poi Vittorio Caprioli venne scelto anche perché, visti gli importanti trascorsi teatrali, per quella parte lì serviva proprio una persona che, diciamo, mandasse a memoria il monologo senza problemi di incertezze, ecco.
Sì. Comunque, ripeto, non si tratta del capolavoro di Godard, perché comunque sia adesso, se lo guardiamo con gli occhi di adesso, per esempio, è meno efficace, non so, della cinese, un film che era stato fatto pochi anni prima sull'onda della, così se vogliamo, dell'infatuazione dei gruppi gauchist sessantottini e pre-sessantottini, perché eravamo nel 67, per Mao Zedong, che ci fu, Godard fu affascinato dalla figura di Mao Zedong, no? E seguì anche l'onda sessantottina che...
Ma infatti che... quella che va comunque apprezzata è questa incessante curiosità, questa voglia sempre di infilarsi dentro le ideologie, sì, andarle un pochettino,
esatto,
a eviscerare.
Andarle a confrontare, andarle a vedere i lati, se vogliamo, creativi da una parte, perché per esempio fa vedere anche come questi operai all'interno della fabbrica si inventano anche lavori creativi, per esempio. Si mettono a lavorare, cercano in qualche modo, insomma, di mandare avanti lo stesso la produzione nonostante ci sia l'occupazione, no?
Cosa però al contempo fa vedere anche, e non nasconde certo la sporcizia sotto il tappeto, di come alcuni operai approfittano delle circostanze, per non far nulla, per essere lavativi,
per piccoli vantaggi, certo, personali. Perché Godard è comunque uno scrutatore dell'animo umano.
Implacabile, certo.
Implacabile scrutatore dell'animo umano. E quindi ovviamente questa è anche la sua grandezza, di sapere, lui insomma disse proprio con chiarezza, nel mondo degli operai io non lo giudico, lo voglio solo rappresentare, in Tout va bien lo voglio rappresentare, ma non lo giudico, perché non è il mio mondo, mentre il mio mondo è quello dei due intellettuali, di cui mette a nudo la crisi.
E infatti poi c'è una specie di finale aperto, no?
Esatto, si ritrovano seduti a un bar in cui dicono che il rapporto forse adesso ha un senso della storia, ha recuperato un senso della storia, quindi forse può continuare. Quindi è un finale aperto. Non sappiamo bene se questa crisi, che tra l'altro si è espressa anche in maniera abbastanza dura nei colloqui tra di loro, no? Come sconcertante e dura il rapporto nella coppia del...
Beh, io ricordo...
Disprezzo di Godard, c'era i monologhi della Bardot e di Piccoli, e il loro confronto era non meno duro.
Beh, io ricordo, diciamo, di tutto il film che ho rivisto apposta per questa, sì, nostra trasmissione, però la volta che lo vidi, e parlo non sì, all'epoca della, diciamo, dell'uscita, sì, però in una sala de sé anni dopo, sì, io ricordo che fu la prima volta in vita mia che vidi sul grande schermo un membro maschile, anche se era fotografato,
sì,
cioè voglio dire, anche sì, questo tipo di provocazione, sì, e farlo tira fuori tra l'altro come argomento da lei, quindi è una cosa ancora, sì, più, se vogliamo, sì, non dico trasgressiva, però sicuramente destabilizzante.
Ecco. Destabilizzante, sì, 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 ma sicuramente sì, era anche quello, diventa un oggetto di discussione, ed è, comunque sia, sì, una cosa francamente insolita, insomma, no? Cioè, anche se non ci dimentichiamo che comunque sia era l'epoca, insomma, del 72, e l'epoca anche quando per esempio in America uscì Gola Profonda, no?
Sì, sì, però sai, ecco, questo adesso nell'immaginario collettivo uno si immagina Barbarella, si immagina la ragazza della porta accanto, la figlia di Henry Fonda, che tira fuori una fotografia, certo, di quel genere.
Una fotografia non te l'aspetti, certo, assolutamente sì. Comunque, insomma, è un film, ripeto, molto ben costruito, molto ben articolato, che sicuramente, comunque, guardato adesso, ha degli aspetti che considereremmo anche nel dibattito ideologico abbastanza datati.
Sì, sì.
Cioè, la storia, diciamo, è cambiata, si è modificata, e certi tic non sono più neanche comprensibili, però rimane un documento validissimo dell'epoca e del tipo di dinamica sociale, sociopolitica che all'epoca in Francia, soprattutto, perché non dimentichiamo che la patria, diciamo, il 68 francese, insomma, è quello che ha dato input al 68 europeo, poi c'è stata l'America che ha fatto tutto un altro percorso, insomma, comunque esploso in tutto il mondo, però il maggio francese è sicuramente il capostipite.
Diciamo che di oggi tutto, come oggi, di tutto il discorso più, diciamo, politico di questa pellicola, oggi, nel senso proprio di oggi 26 settembre, quello che dobbiamo, su cui dobbiamo riflettere è proprio di come certi cortocircuiti della sinistra e appunto il distanziamento inesorabile, una specie di deriva verso le dinamiche delle classi meno abbienti, ha avuto una, appunto una evoluzione implacabile. E ne ritroviamo i risultati.
Ma sì, perché in certo senso era come se Godard prevedesse che poi ci sarebbe, è come se ci desse dei messaggi anticipatori sulla globalizzazione, su quello che può diventare una fabbrica. Però allora le lotte erano compatibili in quel modo, no? Cioè c'era un padrone, c'era comunque un dirigente che poteva appunto essere messo sotto accusa, ci potevano essere battaglie sindacali, rivendicazioni. Adesso è tutto molto più fluido, adesso se uno preme un bottone a Los Angeles, magari 300 operai finiscono in cassa integrazione a Roma, no? Per dire, insomma, adesso chiaramente. Però è come se lui vedesse da una parte la lucidità e la difficoltà della lotta di classe, ma prevedesse pure con amarezza che il futuro non sarebbe stato migliore.
Eh sì.
Cioè lui non è che crede in un riscatto, lui descrive, tant'è vero che, ripeto, io il mondo operaio voglio solo descriverlo, non lo giudico, perché non è il mio mondo. Io posso giudicare il mondo degli intellettuali, il mondo del cinema, il mondo dei cahier, del cinema, il mondo che conosco. Era anche, se vogliamo, un approccio rispettoso il suo.
Sì, anche perché poi in questa maniera aveva anche l'occasione per provocarlo e, diciamo, metterlo in crisi, il mondo in cui si muoveva.
Assolutamente, metteva in crisi anche se stesso.
Certo, certo.
C'è la sua modernità, proprio questa, che lui è un regista che mette in crisi anche se stesso, mette in crisi lo spettatore, mette in crisi chiunque. La grandezza di Godard, anche dal punto di vista concettuale, è proprio questo. È un grande maestro del cinema e fa un cinema che è comunque appassionante, sia se ci racconta appunto una vicenda di gangster, sia che ci racconta una storia d'amore che fallisce come appunto Il disprezzo, sia se ci racconta le lotte sociali e un rapporto in crisi tra due intellettuali come in questo film Tout va bien. Lui ha raccontato sempre, non solo, diciamo, racconta le lotte sociali e le dinamiche sociali, no? Ma è capace anche di introspezione.
Bene, Marcello, sono le 14.35 e mi corre sempre l'ingrato compito di tirare le fila del discorso e arrivare all'approdo finale. Ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Città Aperta che la rubrica di cui si occupa il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi porta il titolo di Visti in prima visione, perché proprio il nostro curatore ebbe l'opportunità di vedere i film di cui parla, di cui parliamo nel corso delle nostre puntate, ebbe l'opportunità di vederlo sul grande schermo all'epoca dell'uscita originale. Quindi tradizione vuole che in fase conclusiva della nostra rubrica Marcello Gerardi si ricordi e ci racconti di dove capitò a vedere questo Crepa padrone Tutto va bene.
Nel più classico del cinema d'essai, cinema Farnese.
Vicino a Farnese, che è un pezzo di storia della città di Roma.
Che tuttora esiste, fortunatamente.
È un cinema che tiene duro, anche se ovviamente con tutte le difficoltà del momento, al quale siamo molto vicini e affezionati.
Sì, fa continuamente rassegne, recupera anche capolavori. Per esempio, pochi mesi fa ci ho rivisto Mulholland Drive di David Lynch.
È un cinema come piace a noi, perché non si limita a proporre quello che passa al convento, ma va proprio a cercare anche dei percorsi
nella storia del cinema.
Benissimo. E l'ultima, ma non per questo meno importante, tappa del nostro racconto è un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello Gerardi condivide con la webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, con cui collabora ormai da tempo immemorabile.
Sì, questo è un classico film da 3 stelle.
Io ci avrei messo mezza stella in più solo per la trovata iniziale delle firme, degli assegni, che secondo me è geniale, proprio un inizio di film che più da videoclip non potevano pensare, insomma, una cosa molto moderna, tra l'altro, molto
sicuramente sì, però
nel sì, sì, giustamente, io ho sbadigliato.
Il del film io gli do 3.
E devo
anche
salvare,
perché conosco tutti gli altri film di Godard che...
Devo confessare che devo ringraziare il telecomando che mi permetteva in certi punti di andare leggermente più avanti e velocizzarne la visione, perché in effetti ha delle, come dire, delle difficoltà di essere gradito.
Più che altro delle pesantezze, insomma,
certo.
Dei passaggi, insomma, che non sono necessari.
Un po' verboso, sì, certo.
Esatto. Con tutto si segue comunque bene, non è che...
Allora, come dicevo, mettendo le mani avanti all'inizio di questa rubrica, il film, in pratica, a parte questo tormentone che stiamo ascoltando, che poi tra l'altro era lo spot, l'audio dello spot pubblicitario dei Collan che stava girando Yves Montand nel corso appunto delle riprese del film. E al di là di questo, che appunto ho preso direttamente dalla trama del film, c'è solo un brano di cui si ascoltano solo poche note proprio nel finale del film, che però per fortuna viene citato nei brevissimi titoli di coda, e quindi ho avuto la possibilità con un fermo immagine di andarlo a ritrovare. E si tratta di una canzone che si intitola Il y a du soleil sur la France, che sarebbe C'è del sole sulla Francia, da una coppia non meglio identificata, Stone e Chardin. E appunto con questo brano salutiamo Marcello Gerardi, gli diamo appuntamento ad una nuova puntata con Visti in prima visione. Grazie Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
Dans les collines, les champs et les vignes, mon Dieu qu'il fait bon. Là-bas dans l'eau fraîche, nos deux cannes à pêche attendent un poisson.
J'ai la fringale, sors la bière en boîte, le pain, le jambon. On est dans la paille, les autres travaillent. D'en face a les yeux sur nous, mets les cerises là dans ma chemise et rentrons chez nous.
Dans la campagne, il reste les traces de nos deux vélos. Pendant qu'on pédale, les autres travaillent.
Il y a du soleil sur la
RadioGitaperta.it, la tua radio online.